La puntata di oggi di Gong non può che essere dedicata all'Xbox Partner Preview, un evento che, come sempre più spesso succede ultimamente, è spuntato un pochino dal nulla, annunciato sostanzialmente 48 ore prima dell'evento stesso, con un formato che in realtà non è completamente inedito. Anzi, nel corso del 2023, più precisamente ad ottobre, Xbox aveva tenuto un altro evento con la stessa denominazione e, appunto, come questo nome lascia intendere, si tratta di un aggiornamento non tanto sui titoli first party, che sono invece stati presentati durante il Developer Direct, ma sui titoli terze parti. Era un evento che più o meno, insomma, doveva riservare poche sorprese, o almeno così ci aspettavamo. Il team ci aveva informato che avremmo rivisto alcuni prodotti, magari non proprio super attesi, ma comunque curiosi, e invece è stato un evento a suo modo sorprendente, perché, lo posso dire, insomma, si sono visti tanti giochi inediti, qualche nuova presentazione, ma soprattutto si sono visti tanti immaginari finalmente ammantati da questo velo di originalità, velo di voglia di nuovo che un pochino sembrava mancare in certe stagioni del mercato. Lascio la parola soprattutto a Marco, perché io devo ammettere mi sono ripreso i vari trailer, ma Marco ha seguito proprio tutto l'evento e è rimasto anche colpito proprio dalla scansione dell'evento stesso, giusto?
Sì, è corretto. Guarda, è stato uno show, devo dire, di livello, nel senso che è durato una mezz'oretta, molto serrato, con 14 annunci più o meno, facciamo 13, Roblox non lo voglio neanche commentare, vabbè, e devo dire che, come hai detto già tu, si è visto anche un direi intrigante insieme di suggestioni, mondi, universi, personaggi e anche un po' di gameplay differenti che lasciano molto molto ben sperare. Chiaramente tanti di questi giochi erano all'interno dell'ecosistema Xbox a livello di comunicazione, molti sono dei giochi assolutamente multipiattaforma, ma brava Microsoft ad essersi accaparrata la comunicazione degli stessi, e ancora più brava, e rimane sempre questa specie di miniera di zaffiri preziosi, il Game Pass, nel senso che un sacco di questi giochi arriveranno al day one proprio sul servizio di Microsoft.
Non so perché tu abbia scelto gli zaffiri come pietra preziosa d'elezione, invece che i diamanti o le perle rare, ma va benissimo. Dobbiamo dire che, se complessivamente l'evento è stato un successo, lo possiamo definire così, l'inizio è stato forse il momento più claudicante, e direi che, appunto, così possiamo entrare nel dettaglio di quelli che sono i giochi che sono stati presentati. L'inizio è stato scandito da una sorpresa, un ritorno a sorpresa, anzi, però forse un po' più sottotono di quanto ce l'aspettassimo. Sto parlando di Unknown 9, un gioco sviluppato da Reflectors, un team canadese che aveva annunciato questo progetto ben 4 anni fa durante una Opening Night Live. Quindi un evento di quelli che anticipavano sostanzialmente la Gamescom di Colonia. Il titolo all'epoca era sembrato affascinante, non si era visto niente di gameplay, ma sostanzialmente soltanto un filmato che dava un po' di suggestioni. C'era questa atmosfera un po' medio orientale, sostanzialmente, con una protagonista giovanissima che un po' alla Aladdin doveva barcamenarsi all'interno di una grande città, insomma, piena di mercati, piena di persone.
Anche un po' di spiritismo, mi ricordo che si vedeva una cosa tipo dell'anima che usciva dal corpo.
Sì, però non si era chiarito molto bene quello che sarebbe stato poi la meccanica di gioco. Il titolo era sembrato comunque promettente, non solo al pubblico, ma anche a Bandai Namco, che pochi mesi dopo si era proprio acquistata il team di sviluppo. Team di sviluppo che però evidentemente deve aver passato dei periodi non particolarmente facili, tant'è che questo Unknown 9 arriva un po' in ritardo e sicuramente fuori tempo massimo, almeno a giudicare da quelli che dovevano essere, insomma, le tappe di pubblicazione originali, perché è un prodotto cross-gen, molto modesto dal punto di vista tecnico, ma probabilmente anche più modesto proprio dal punto di vista dell'ambizione, perché originariamente il gioco doveva essere parte di questo universo narrativo capace di espandersi e di diventare cross-mediale e andare a colonizzare altri formati. All'epoca era stato pubblicato addirittura un libro e un podcast, proprio con l'idea di trasformarlo in un fenomeno pop che uscisse dai confini del videogioco.
Quelli dovevano fare di fatto da teaser, sì. No? Dovevano introdurti a dei personaggi e un universo che si sarebbero poi espansi e concretizzati all'interno di un videogioco. Il videogioco è arrivato in ritardissimo e nel frattempo lo sviluppo è stato così problematico, forse, a parte che ci eravamo un po' dimenticati tutti, ma che il libro e il podcast, come si dice in gergo tecnico, sono stati retconnati, nel senso che cioè, non fanno più parte della storia effettiva e ufficiale, sono una specie di limbo lì così. Il gioco, sono d'accordo con te che quel che si è visto è sembrato abbastanza modesto, però ribadisco quello che hai detto tu, effettivamente forse la nota più significativa è quanto sembrino avere ridotto la scala del progetto stesso, che voleva essere qualcosa di molto ambizioso, tant'è vero che appunto si erano comprati il team, perché se pensiamo agli asset di Bandai Namco, loro hanno storicamente delle cose, delle IP molto forti in Giappone, da dove provengono. Quello secondo me voleva essere il loro tentativo di dire facciamo qualcosa di figo all'occidentale, un po' come quando Square Enix era comprata Crystal Dynamics, per dire, e invece mi sembra che gli sia un po' così appassito tra le mani. Poi chiaramente aspettiamo di sapere e vedere di più, il gioco uscirà nel 2024, questa è l'unica cosa che si è detta.
C'è un sistema di combattimento in cui la protagonista riesce attraverso insomma la manipolazione dell'anima,
esatto,
degli avversari a far fare nemici, insomma delle azioni, insomma, in modo da metterli l'uno contro l'altro. Sì. Sembra che ci sia un mix di esplorazione, azione all'Assassin's Creed e un po' di strategia anche in questi combattimenti. Sì. Quindi comunque c'è ancora tanto da capire.
Gioco anche molto narrativo, palesemente. Sì. Cioè si capisce.
Però per il momento, diciamo, non quell'apertura che dà il passo, che detta il passo dell'evento. Il passo dell'evento che invece è stato scandito da annunci e presentazioni ben più interessanti.
Sì, guarda, c'è stato Slade of Hand, che cito solo come cosa perché è un titolo nuovo, non si era mai visto, e è stato definito come un'avventura stealth, se non ricordo male, in terza persona. In realtà non si è visto niente, si è visto un trailer che voleva più suggerire il mood della cosa, con questo stile molto cartoon, abbastanza sopra le righe da noir, e un'enfasi particolare su delle carte, cioè probabilmente hai la possibilità di giocare, Sorichetti diceva Metal Gear Acid in diretta, magari veramente qualcosa di simile, chi lo sa, si è capito poco, ecco. Mentre molto di più, secondo me, come dicevi tu, ha abbastanza definito l'atmosfera e il mood The Alters, che era un altro gioco che si era visto diversi mesi fa, lo pubblica 11-Bit Studios, ed è un gioco basato su, a parte una fighissima UI, colori, rosa di Rantuccia, tra l'altro, dappertutto, ma non è quella la cosa più interessante, è proprio il concept. È un'idea di un'avventura gestionale, narrativa, survival, in cui c'è un personaggio che di fatto può generare dei cloni di se stesso, cloni che però sono volutamente, da un lato, la stessa persona, dall'altro la stessa persona che in stile What If prende delle direzioni molto diverse, e quindi sulla base delle scelte che fa cambia e diventa una persona diversa, sia a livello di professione, nel senso che tu sei su un pianeta spaziale da colonizzare molto ostile, con questa base particolare che sembra la base sotterranea di XCOM dentro una gigantesca ruota che si muove, quindi è già particolare anche a vedersi. La base si adatta a seconda delle personalità che voi definite del vostro protagonista, cioè dei cloni, perché non sono personalità, cioè sono fisicamente delle versioni alternative di sé, cloni che però sviluppano dei tratti caratteriali e delle specifiche proprio a livello di studio e di ruolo, che necessariamente non andranno d'accordo gli uni con gli altri, quindi si creano delle tensioni particolari. È sembrato molto promettente sia a livello di idea che di esecuzione.
Guarda, il trailer mi ha veramente colpito. Comunque, insomma, nel gioco ci saranno degli elementi survival, perché bisognerà uscire anche dalla base,
certo,
e andare a raccogliere magari risorse o tecnologie varie ed eventuali. La base è all'interno di una ruota che si muove proprio per evitare l'alba su questo pianeta, che sarebbe un'alba un po' troppo calda, che brucerebbe sostanzialmente ogni forma di vita. A me ha ricordato delle suggestioni cinematografiche, dentro ci ho visto un po' di Moon, che fra l'altro è un film con Sam Rockwell,
sì,
che si basa, è andato sulla Luna, sì, ma sì. Insomma, è molto intimista e cervellotico, guardatelo se vi capita. Ti dico la verità, ci ho visto anche un filino della attenzione narrativa che originariamente avevo individuato in 12 Minutes. Con
sì, un pochino vero.
Quel tipo di racconto, quel tipo di interazione con le persone, con le personalità.
Beh, anche la tensione di This War of Mine.
Totalmente.
Non virata verso un contesto così deprimente, totalmente, drammatico della guerra. Però, cioè, si vede che c'ha quella sensibilità lì dietro.
Sembra davvero, insomma, ben scritto. Invece, un altro titolo, insomma, che sicuramente bisogna citare fra i migliori è Tales of Kenzera Zau, sì, che è il Metroidvania indipendente, cioè nato insomma nell'ambito dello sviluppo indipendente e poi acchiappato da Electronic Arts e quindi messo sotto etichetta EA Originals, un gioco di cui abbiamo parlato anche di recente, se ascoltate pure le puntate di Radar in formato podcast, Giulia ve l'ha raccontato, sì, anche lì. Il gioco sembra abbracciare sostanzialmente un pochino le stesse suggestioni di Prince of Persia e The Lost Crown a livello proprio di mobilità, di rapidità, sì, di sì, bilanciamento fra combattimento e fasi platform, però molto dinamiche, molto movimentate. Si è rivisto forse un po' più in forma delle ultime volte?
Guarda, ti dico la verità, è un gioco che diciamo mi aveva incuriosito ma forse mai colpito del tutto. Ieri invece lo ha fatto. Lo ha fatto perché ci ho rivisto tanto appunto dell'ultimo Prince of Persia che sapete abbiamo adorato sia io che Francesco. Si capisce proprio che ha quel tiro lì a livello di controlli, di dinamismo, di sistema di combattimento, ma una cosa che ho apprezzato tanto è il fatto che il sistema di combattimento è costruito su due polarità, un po' alla Ikaruga, stavolta invece che diventare una diciamo alternativa all'altra, diventano una diramazione nel sistema di combattimento, nel senso che un ramo di abilità e di colore è legato al corpo a corpo, alle mazzate che ricordano davvero tantissimo appunto il sistema anche un po' comboso di Prince of Persia. Dall'altra invece degli attacchi a distanza di energia che sono molto molto fighi a vedersi e che sembrano dare al gioco, che è un Metroidvania 2.5D e quel genere ci ha tendenzialmente abituato a degli scontri più ravvicinati, un tiro quasi un po' da shooter che mi è sembrato veramente veramente interessante. La base è quella di un gioco con delle suggestioni profondamente africane, lo sviluppo è diciamo orgogliosamente incentrato attorno all'esotismo di quel continente che viene rivisto in una chiave un po' fantascientifica, dove i classici mascheroni africani diventano degli idoli sci-fi. La storia sembra interessante, tra l'altro da notare che il gioco verrà pubblicato il 23 aprile, quindi è abbastanza dietro l'angolo, e che costerà $19.99, è in pre-order a $17.99 addirittura. Secondo me è un'offerta interessante ed è comunque l'ulteriore conferma del fatto che EA, di cui si dice anche abbastanza giustamente, secondo me, spesso un po' male, comunque con l'etichetta Originals secondo me è davvero brava a muoversi. Abbiamo visto tanti titoli interessanti, mi viene in mente vabbè anche per esempio Lost in Random, che è uno che è un po' sparito,
sì, è vero,
ma che meritava, cioè tante cosine hanno pubblicato, e questa secondo me sembra, come dire, l'ennesima conferma su quel percorso lì.
Ma guarda, secondo me anche Wild Arts, per quanto non abbia mai sfondato e non sia riuscito minimamente a intaccare lo strapotere di Monster Hunter,
certo,
secondo me un elemento di originalità, un elemento distintivo di carattere un pochino ce l'aveva, quindi
sì, sì, ci hanno provato, mettiamola così. È che secondo me con queste produzioni più piccole,
sì,
riescono a esprimere quel carattere che per esempio colpevolmente ha perso per strada Ubisoft, quello sì, carattere che si ritrova anche in un altro gioco sempre di 11bit Studios, ieri grande protagonista, che è Critius of Ava. Questo annuncio completamente da zero, è un gioco molto interessante perché all'inizio abbiamo detto tutti minchia Everwild, nel senso che sembrava davvero il ritorno di Everwild con quelle suggestioni lì di colori molto accesi, di creature che non sembrano assolutamente i Pokémon, ma con questo stile molto così di animali esotici e particolari, atmosfere un pochino anche fantasy barra aliene, l'idea di questo pianeta corrotto che viene di fatto riaddomesticato dalla protagonista che con uno strumento musicale riesce a dominare queste creature con un'interazione che mi ha ricordato un po' The Gunk, gioco che forse qualcuno si ricorderà, secondo me è più promettente di quello che poi alla fine è stato, ma me lo ha un po' ricordato nell'interazione appunto base con il mondo e i vari animali, decisamente bello proprio a livello visivo, ed è una di quelle cose che mi hanno fatto dire ah, però insomma non me l'aspettavo.
E direi che possiamo arrivare direttamente alla fine.
Guarda,
se vogliamo citare
City, sì, che anche è un'altra roba che secondo me non ci aspettavamo, trailer super lovecraftiano, il gioco è un doppia A di quelli abbastanza guilty pleasure, quello l'hanno annunciato direttamente ieri, grande novità, arriva nel 2025, c'è stato un trailer che vabbè, faceva vedere le cose.
Però. È The Sinking City 2, il sequel insomma del primo The Sinking City, questa avventura un po' lovecraftiana ovviamente insomma. Il trailer è stato efficace?
Il trailer era proprio la classica roba che appena si è visto, c'era il classico protagonista con gli uomini pesce che lo assediavano, creature strane, tentacoli in cielo, abbiamo subito detto ok, questo è Lovecraft. Quindi era chiaramente quello. Il team tra l'altro è ucraino, quindi sicuramente deve affrontare delle difficoltà extra. Si è parlato poi della possibilità di un Kickstarter probabilmente per supportarne lo sviluppo, che ripetiamo comunque non prevede una pubblicazione esattamente dietro l'angolo, ma quello è stato un annuncio nuovo sempre da un team ucraino. GSC Game World ieri direttamente con lo Shadow Drop ha pubblicato una raccolta con i primi Stalker, nell'attesa del 2, che sappiamo aver avuto uno sviluppo molto problematico per ragioni extraludiche, e che invece arriverà nella seconda parte dell'anno. Qual è stato, diciamo, il momento Shadow Drop a sorpresa?
Ormai quasi uno Shadow Drop per ogni evento.
Quasi, sì, è vero, per le cose più piccine succede. Eh sì, dai, chiudiamo con il momento, diciamo, forse più atteso. Per
assolutamente, anche perché Microsoft aveva avvisato che avremmo rivisto il titolo di cui stiamo per parlarvi proprio durante il partner preview, e si tratta di Kunitsugami Path of the Goddess. Non so se ve lo ricordate, è stato un gioco rivelato ufficialmente la scorsa estate, a giugno, durante lo showcase, mi viene da dire delle tre, ma insomma della Summer Game Fest, lo showcase di giugno di Microsoft, ed era quel prodotto che quando si manifestò per la prima volta, tutti pensammo a Onimusha, perché c'erano i samurai, insomma c'era questo oriente antico però mescolato molto con delle creature che sembravano deformi,
demoniache
assolutamente. In realtà si tratta appunto di un'IP completamente inedita che ci aveva colpito molto proprio per la dimensione estetica, era una bellissima rilettura dell'arte pittorica classica giapponese, c'era cioè un pochino degli yokai, delle rappresentazioni degli yokai appunto inchiostrate, un pochino dello stile ukiyo-e, però in generale aveva anche degli elementi davvero molto molto nuovi, con un'attenzione sia alle frattali che ogni tanto si manifestavano come macchie di colore sullo schermo, e non si capiva benissimo di che gioco si stesse parlando, perché sembrava un po' un action, un po' uno strategico.
Sembrava anche multiplayer, tra l'altro.
Sembrava anche multiplayer, perché c'erano effettivamente più personaggi che combattevano contemporaneamente sulla scena. In realtà non è multiplayer, è single player, ed è proprio uno strano ibrido fra azione e strategia, che in qualche caso ricorda un pochino delle dinamiche gestionali tipiche di Pikmin, ma declina tutto da un punto di vista da tower defense.
Sì, guarda, mi fa piacere citare le parole che ha usato la stessa Capcom, soprattutto al di là del trailer che si è visto molto, diciamo, potente, in un articolo apparso su Xbox Wire, in cui c'è stato, diciamo, un approfondimento. Hanno parlato di sword dancing action, che è una definizione di quelle un po' anni 90, da fighe, tipo vuol dire tutto, non vuol dire niente. Questo perché il gioco si basa su una serie di riferimenti legati anche alla religione shintoista, e per esempio a un ballo tradizionale che in particolare viene effettuato da una protagonista, che è questa fanciulla che tu devi proteggere, un po' tipo Ico e Yorda. Lei è di fatto quella che ha il potere che serve per scacciare il male dal mondo, ma lei è completamente indifesa, quindi devi con il tuo personaggio proteggerla, ma devi assoldare in tempo reale delle persone all'interno di questi villaggi, assegnare loro un ruolo sul campo di battaglia. Non sembra esserci la pausa tattica in senso tale, però diciamo che il gioco sembra diviso in due. Hai la parte di giorno in cui pianifichi cose, prepari la tua piccola armata e cerchi di gestire, e poi di notte arrivano le invasioni dei nemici e lì in tempo reale tu combatti, e mentre tu combatti devi appunto anche assegnare sul territorio lì, in una maniera davvero molto più simile ai tower defense, i vari presidi che tu hai creato. La cosa interessante è che, come dicevi tu, non solo a livello di comunicazione compaiono questi frattali, questi mandala molto strani che danno un tono unico al gioco, ma questa enfasi sulla musica, sulla danza, sulle spadate che per esempio si accompagnano a degli effetti visivi strani e a dei campanellini, rendono il tutto davvero qualcosa di unico, di distintivo, di profondamente originale. Cioè anche nel contesto del Giappone feudale, che lo diciamo forse anche un filo stufato, questo è lui, cioè lo riconosci.
Sì, sì.
Non c'è una data di pubblicazione, è genericamente previsto per il 2024, ma hanno detto che lo sviluppo è in una fase molto avanzata. Personalmente io sono rimasto a bocca aperta. È un gioco che secondo me, se poi lo guardi bene, ti accorgi che non è una produzione gigantesca tipo Dragon's Dogma 2, per intenderci.
No, no. Però ha uno stile veramente unico, distintivo, veramente nuovo, fresco.
Sì, sì, sì.
Chiaro, è un prodotto un po' particolare, anche solo perché andare a prendersi un genere come il Tower Defense, che non è mai stato, diciamo, proprio di grande rilievo, ha avuto un suo momento.
Guarda, Fra, per correttezza, è verissimo quello che dici tu, loro non lo hanno definito, secondo me per la ragione che dici tu, come un tower defense. Però si capisce che un po' quella componente lì c'è.
È chiaro, perché nel corso della giornata, appunto, recluti un po' i personaggi, ma costruisci anche delle strutture.
Sì, sì.
È vero che poi il tower defense è un genere molto passivo, cioè tu lasci fare a queste strutture di solito tutto quanto. Invece qui sembra che ci sia un'azione anche molto dinamica. Banalmente, per spiegare, devi fare anche le parry, quindi devi parare con il giusto tempismo.
Ci sono le boss fight.
Ci sono le boss fight, assolutamente. Però ecco, sicuramente è un genere un pochino, una macro categoria un pochino delicata, non facilissima da vendere al grande pubblico. A proposito di vendere, non sappiamo quale sarà il prezzo. Io me l'aspetto un pochino più basso rispetto a quello di un AAA. Ma al di là di questo, sarà incluso nel Game Pass, e questo secondo me è un gran bel colpo sia per Capcom sia per Microsoft, fermo restando che poi il Game Pass non è la panacea di tutti i mali per i titoli commercialmente difficili, lo dimostra per esempio anche Exo Primal, che sicuramente non si è innescato, però sicuramente è un bel colpo. E con questo direi che chiudiamo la puntata di oggi, puntata che, guarda, mi dipinge un sorriso sulla faccia, perché davvero avere la possibilità di parlare di così tante IP diverse, nuove, originali, è esattamente quello che serve al mercato in un momento altrimenti, insomma, un pochino complesso. A fronte di tante notizie non proprio incoraggianti, sapere che c'è ancora la volontà di produrre, creare, diffondere qualcosa di nuovo è sempre molto bello. Con Gong noi non torniamo domani perché siamo in trasferta. Fra l'altro, se siete a Roma potete venire a trovarci a Palazzo Brancaccio, trasmetteremo il Kumite direttamente da lì sabato. Domani è una giornata preparatoria.
Grande torneo di Street Fighter 6, per intenderci.
Assolutamente. E con le notizie invece torniamo la settimana prossima. Grazie.